Buon pomeriggio, mi presento, mi chiamo Carlo Berio, sono un architetto e un urbanista. Faccio parte del consiglio dell'Associazione Culturale Giardini e Paesaggio. Ringrazio la Fondazione Palazzo Ducale che ci ospita qui a Genova e che rappresenta un insieme architettonico del Minor Consiglio molto interessante, pieno di quadri e di architetture. E oggi trattiamo la seconda conferenza di paesaggi identitari. Il tema di oggi è accattivante e incisivo. Si intitola Un ulivo, un paesaggio. Ecco, è un qualcosa di veramente particolare, il fatto di incidere con un solo albero, cioè l'ulivo, già da solo rappresenta un paesaggio e praticamente all'interno di questo c'è la sintesi di tutto quello che può essere la cultura, la storia, in parte dell'umanità. E direi che la persona che illustrerà questa conferenza è l'architetto Marina Fresa, architetto paesaggista, ma non solo. Direi che l'architetto Marina, oltre ad essere un architetto paesaggista, praticamente ha realizzato nella sua esperienza professionale tutte, direi, le tappe, diciamo, culturali di questa tematica. Cioè, praticamente, prima di tutto, ha realizzato a Venezia importanti restauri architettonici per il Ministero dei Beni Culturali. Ha insegnato teoria e storia del restauro, ha fondato l'associazione Pietro Porcinai, che direi che è uno degli architetti più importanti a livello paesaggistico, a livello internazionale, è stata membro del Consiglio di Presidenza FAI del Lazio negli anni 2012-2018, oggi si occupa di progettazione partecipata, che direi che è una delle cose più importanti. Oggi o si arriva a incidere sul territorio oppure solo un discorso teorico che non realizza le cose che occorrerebbe portare avanti. Ed inoltre direi che ha fatto anche l'ultima esperienza diventando imprenditrice agricola e opera nel comune di Canino, in provincia di Viterbo, con un suo oliveto particolare dove ha applicato tanto amore. Ma la cosa più importante è che noi l'abbiamo invitata in quanto ha scritto un libro molto interessante, incisivo, che si intitola Un mare di ulivi, colori, cultura dell'ulivo e bioresistenza. Ecco, proprio anche questa parola, bioresistenza, direi che ha un significato importante, anche un discorso di testimonianza e anche di denuncia. La cosa interessante è che, pur essendo un libro tematico, è molto piacevole nella lettura, ma soprattutto è un lavoro incisivo e puntuale anche per quanto riguarda tutti i termini di legge che ci hanno in qualche modo condizionato e che continuano a condizionare il prosieguo e quello che sarà anche il rapporto del futuro di quello che dovrebbe essere l'agricoltura e sulla quale bisogna porre molta attenzione perché ci sono dei passaggi che stanno deviando quello che è il rapporto del paesaggio e l'ulivo con le nuove, il discorso delle monoculture. L'architetto Fresa ora vi illustrerà nei dettagli questo percorso molto interessante che noi ascoltiamo con molto piacere. Do la parola all'architetto.
Buonasera, io naturalmente ringrazio l'Associazione Culturale Giardini e Paesaggi per aver organizzato insieme al Palazzo Ducale questa bella serie di incontri sui paesaggi identitari. E ho un dispiacere che è quello di non poter essere a Genova a raccontare di ulivi e di uliveti, e perché sì, lo immaginate tutti, no? Sì, questa pandemia, questa distanza dalla realtà, diciamo, soprattutto dalle relazioni, come sono i bei momenti dei convegni o delle conferenze, dei colloqui, ecco, mi piace chiamarlo colloquio quello di questa sera, certo. E con l'atmosfera in cui ci si scambia anche qualcosa di più di quello che dicono i relatori dai tavoli, no? E vabbè, pazienza, lo faremo presto. E adesso condivido lo schermo per presentare una serie di immagini che accompagneranno questo dialogo.
Bene.
Allora, eccoci qua. Condividi. Eccoci. Allora, il titolo viene proprio dalla lunga frequentazione con gli uliveti e con la realtà che intorno a un uliveto esiste. E per esempio c'è un mio vicino di uliveto, un vecchio contadino, che mi dice che quando c'è qualcosa che non va in paese o in famiglia o nella sua vita, lui viene all'uliveto e abbraccia un ulivo e questo fa andare via la tensione e sente che andrà tutto bene, che ce la farà. E questo, insomma, è una finestra sulle virtù taumaturgiche dell'olivo, che forse andrebbero studiate con un approccio anche scientifico. E l'ulivo, la presenza dell'ulivo, praticamente per i geografi definisce l'area biogeografica mediterranea. E qui partiamo proprio dal Mediterraneo, prendiamo la larga, sì. Partiamo dal Mediterraneo per questo breve giro intorno agli ulivi. E Brodel, eccolo qua, scusate che ho un eccesso di finestre, benissimo. Brodel all'inizio degli anni 50 scrive che il Mediterraneo non è neppure un mare, ma è un complesso di mari ingombri di isole, circondati da coste frastagliate, e la sua vita è mescolata alla terra. I suoi marinai sono contadini, è il mare degli oliveti, delle vigne, quanto degli stretti battelli a remi e dei navigli dei mercanti. E la sua storia non è separabile dal mondo terrestre che l'avvolge. E è curioso osservare come questa descrizione del Mediterraneo, dello storico Brodel, sia molto più vicina alle grandi narrazioni omeriche piuttosto che al Mediterraneo che noi conosciamo oggi, che viviamo oggi. Le nostre coste sono piene di seconde case, fast food, discoteche, svincoli, rotonde e tanto cemento. sono posti da cui sono coste, da cui il genius loci è fuggito da tempo. Al contrario, invece, nella maggioranza degli uliveti italiani, i paesaggi sono molto simili a quelli che ha visto e descritto, agli uliveti che ha visto e descritto Brodel. Brodel che parla, che scrive proprio di un mare di ulivi, e il titolo del libro che prima cortesemente Carlo Berio citava viene proprio da lui. E, sempre andiamo avanti, eccoci qua. E, l'immagine che vedete è di uno dei tanti pluricentenari ulivi italiani. L'olivo è strettamente associato alla storia dell'umanità e per usi alimentari, paesaggistici, medicinali, religiosi, e ci accompagna da almeno 6.000 anni. E le evidenze botaniche, paleobotaniche in contesti archeologici, in particolare nei siti etruschi, ci dicono che l'ulivo era coltivato e l'olio era un alimento di uso quotidiano, e più che quotidiano, perché in realtà era oggetto di scambi e di commerci. Ma ancora prima, questo in scavi archeologici riferiti al eccoci qui, riferiti al Mesolitico, quindi tra i 10.000 e gli 8.000 anni fa, abbiamo la presenza di noccioli di olivo che ci dicono che la pianta era utilizzata nella sua specie selvatica di olivastro. E dalla Genesi fino alle visioni di Van Gogh, l'ulivo ha accompagnato e accompagna il nostro immaginario. E la colomba nella Genesi porta nel becco una fogliolina di olivo, e in tutta l'iconografia religiosa successiva è stato sostituito il famoso ramoscello di olivo, evidentemente per la riconoscibilità dell'immagine. E Van Gogh, con la sua sensibilità sovrabbondante proprio e esplosiva di artista, scrive che l'effetto della luce diurna e del cielo mostra che ci sono argomenti infiniti negli alberi di olivo. E sono le storie, i miti, le religioni che stanno in un albero come questo pluricentenario, molto probabilmente millenario, albero d'ulivo pugliese. E quindi ci sono sì i miti e le storie, ma c'è anche il lavoro delle sapienti mani dei contadini. Perché? Perché l'ulivo è un albero che per essere come lo vediamo noi, quindi intanto un albero, e poi con queste non solo dimensioni, ma anche portamento e sì, per come vediamo noi oggi gli ulivi, questa immagine è il risultato davvero di tanto lavoro, perché l'ulivo, a causa del suo portamento basito, no? Se non coltivato, torna ad essere cespuglio. Quindi un lavoro sia per, scusate che ho sempre qualche problema con le finestre, e quindi sia un lavoro proprio di cura quotidiana, ma anche un lavoro di attenzione e di pensiero che viene da molto lontano, perché l'ulivo è una specie che si adatta moltissimo al contesto esterno, al contesto ambientale esterno, microambientale e anche alle morfologie del terreno, ai paesaggi, ecco. Si adatta, cambia da un luogo all'altro, poi lo vedremo. E in questa capacità di adattamento, appunto, le mani sapienti dei contadini hanno selezionato delle cultivar che erano le più adatte a quei luoghi. E considerando che in Italia l'ulivo è coltivato da Lago di Garda fino alla Sicilia, si può immaginare quante varietà ce ne siano. Nel mondo ne sono state censite quasi 1300. Di queste 1300, più di 500 sono italiane autoctone. Quindi in Italia c'è il 40% del patrimonio varietale mondiale. E questa è davvero una ricchezza davvero notevole, perché la varietà è una componente della biodiversità, la varietà della singola specie è una componente importantissima della biodiversità, e la biodiversità è quella che permette alla vita, anche alla nostra, non solo del mondo vegetale, di esistere. Quindi andiamo avanti e vediamo, ci sono due di queste più di 500 varietà che mostro qui, e una è la Taggiasca, che in onore della città che ospita questi incontri, perché la Taggiasca è una varietà tipicamente ligure. Abbiamo detto appunto che l'olivo si adatta al territorio. E del risultato di questo adattamento e del paesaggio degli ulivi liguri, mi piacerebbe che ci parlasse Carlo Berio con la sua grande esperienza del territorio. Tolgo la condivisione dello schermo, così possiamo parlare, possiamo dialogare meglio. Sì.
Grazie per questa opportunità, e mi piace in poche parole cercare di far capire cos'è la Liguria, il territorio della Liguria, che è tra il mare e la montagna, a pochissimo spazio. E porto due brevi poesie per capire il valore di questo territorio. Una poesia di Giovanni Boino, che è un poeta ligure, dove dice: il prato diventò uliveto, il campo uliveto, la vigna uliveto, il bosco in alto faticosamente, dolorosamente, tenacemente uliveto. Quindi significa che l'uomo della Liguria, per guadagnarsi un minimo di terreno, ha veramente fatto molta fatica. E ancora un altro passo di un'altra poesia, che dice praticamente il fiore dell'ulivo si chiama le mignole. Quando a maggio le mignole allargano sotto gli alberi un tappeto di perline, tu senti nel loro profumo amaro la voce dei tuoi vecchi che ti dice: non ci tradire, continua a lavorare. Ecco, cosa significa questo? Significa questo profumo amaro, significa che quando c'è stata, non so, una tempesta di vento e si è creato questo tappeto di fiori dell'ulivo, significa che l'annata sarà magra e quindi bisognerà in qualche modo lavorare sodo se si vuole in qualche modo riuscire a sopravvivere. Lì parliamo proprio ancora del concetto di sopravvivenza. Ecco, poi in poche parole ancora, i nostri ulivi tendono verso il cielo, all'alto. Gli ulivi più antichi, il taggiasco ma non solo, si dividono praticamente su un'altezza che arriva quasi fino ai 15 metri di altezza e di conseguenza è abbastanza alta. L'altra pianta, quindi abbiamo la taggiasca, che occupa una coltura di circa il 60% del territorio, soprattutto nell'imperiese, e poi la frantoiana, che occupa il 40%. Queste due qualità in qualche modo si bilanciano nella resa, a seconda delle annate, della resa una per l'altra, e quindi rappresentano un po' l'equilibrio economico della cultura dell'olivo. Ma l'altra cosa importante di come oggi è stato ritrovato quello che era il discorso della cultura dei nostri vecchi è che viene inserito ogni tot alberi sui bordi o al centro della piantagione il leccino, che praticamente è un ulivo che fa dei fiori più grandi e molto più profumati. Questo fa attirare le api per l'impollinazione e quindi crea una maggiore fertilità al contesto. Mentre sul Levante il discorso delle tipologie degli ulivi si rifanno praticamente all'influenza dell'ulivo toscano. C'è una serie di qualità che riguarda l'ulivo toscano e comunque la prevalenza della cultura dell'olivo, soprattutto nell'imperiese e in parte nel savonese. Addirittura Oneglia, cioè Imperia, è stata la capitale alla fine 800 e metà del 900 come punto di mercato internazionale dell'olio. Questo un po', non voglio lasciare ulteriore perdita di spazio alla nostra collega, quindi ti darei la parola.
Ecco, grazie per questo cameo ligure. E continuo, eccoci qua, continuo a condividere lo schermo. E l'altra cultivar che ho portato è la caninese, che è quella della zona del Viterbese in cui lavoro. E come potete vedere nel confronto tra le due diapositive, ora torno un attimo indietro, tenete presente sia l'immagine delle olive, vabbè, l'immagine ovviamente dell'albero, perché sono veramente alberi, frutti e l'olio che ne viene fuori, sono davvero diversissimi. E questa diversità è la cosa preziosa dell'olivicoltura italiana. E torno un attimo indietro così potete fare il confronto. È interessante appunto sia il portamento dell'albero, l'immagine delle olive, ma molto molto interessante è il profilo sensoriale, che è questo disegno in alto a sinistra, che descrive le caratteristiche proprio del sapore dell'olio. Quindi più piccante o più fruttato, con sentore di carciofo o di pomodoro, eccetera, eccetera. E quindi vedete quanto siano diversi, no? Una taggiasca da un caninese. E andiamo avanti. E questi grandi alberi, come ha scritto Leonardo Sciascia, non hanno una misura umana, sono più grandi, più grandi nel senso complessivo di noi. E hanno a che fare, scrive Sciascia, con la fede e con la religione. Ma questi alberi non sono soltanto una testimonianza del passato, che già sarebbe una funzione culturale e paesaggistica di grande rilievo. No, questi alberi forniscono servizi ecosistemici che sono veramente importantissimi per il futuro dell'agricoltura e di Madre Terra e quindi anche il nostro futuro. Servizi ecosistemici che sono, per esempio, la stabilità, consentono la stabilità dei crinali, come appunto in Liguria. Consentono, mitigano gli eventi meteorologici, gli eventi meteorici eccessivi, quindi il grande caldo, distribuiscono mitigano l'impatto delle piogge improvvise che sempre più frequentemente e funestano poi i nostri territori, no? Le famose bombe d'acqua. E soprattutto gli olivi centenari con le loro fessure nel tronco danno ospitalità a microfauna, vertebrati e invertebrati, che fanno la ricchezza del terreno e anche ospitano uccelli migratori e nel loro percorso migratorio dall'Africa al Nord Europa riposano sui nostri ulivi o anche altre specie di uccelli che sugli ulivi nidificano. E guardando l'ora, credo di dover accelerare un poco. Questi servizi ecosistemici forniti dagli ulivi tradizionali, dagli uliveti tradizionali, sono anche l'oggetto di un report della FAO. Molto importante, un report che descrive lo stato della biodiversità per il cibo e per l'agricoltura nel mondo. E in realtà è un report, ma è un grido d'allarme perché la perdita della biodiversità riduce la complessità di un ecosistema. E quindi i ruoli ricoperti un tempo da più specie o più individui interagenti vengono irrimediabilmente persi. Quindi, quando perdiamo biodiversità, questa non è più recuperabile. È veramente una perdita irreversibile. E come in un puzzle in cui vengono a mancare alcuni pezzi, anche in questo caso le singole ma fondamentali componenti vengono perse e l'ecosistema perde la sua capacità di riprendersi da una patologia, di difendersi da patologie che sono sempre più frequenti. Pensiamo al punteruolo rosso per le palme, ha decimato le palme italiane. Pensiamo adesso alla cocciniglia che sta distruggendo migliaia e migliaia di esemplari di Pinus pinea e così di seguito. Patologie a cui le piante non riescono a reagire per mancanza di un habitat sano in cui queste vivono. Il report della FAO è stato pubblicato nel 2019, poco prima della pandemia. La cosa molto, molto, molto grave, molto pericolosa, è che in Italia non se ne è tenuto affatto conto e si sono continuati già ancora nel marzo del 2020 il Ministero dell'Agricoltura ha finanziato la realizzazione di uliveti superintensivi e intensivi di cui parleremo tra poco e senza questi uliveti, la caratteristica principale di questi uliveti è di essere di un'unica varietà, piante di un'unica varietà e non autoctona e non tradizionale, storica, ma di varietà di recente formazione. Allora, questa immagine che vedete è quella di un uliveto super intensivo e gli alberi che vedete sono piccoli perché devono restare tali per permettere alla macchina scavallatrice di passare attraverso i due filari e eseguire la raccolta meccanica. Considerate che un ettaro di ulive viene raccolto con queste macchine che sono veramente enormi, viene raccolto in un'ora. Quindi la logica di questo tipo di agricoltura è quella del massimo profitto. Peccato che questo massimo profitto si ottenga con la distruzione di beni non rinnovabili, nella maggior parte dei casi non rinnovabili, come il suolo, come l'acqua, come il paesaggio e come la biodiversità, che abbiamo visto essere fondamentale per il nostro futuro. Al contrario, un uliveto tradizionale, i servizi ecosistemici forniti sono preziosi: controllo dell'erosione, stabilità dei pendii, assorbimento delle acque meteoriche, che abbiamo già visto, no? E poi un uliveto storico condotto con metodi a basso impatto ambientale è una sorta di punto d'incontro tra un ambiente selvatico e le aree a coltivazioni intensive. Vengono un uliveto tradizionale viene definito area a livelli di naturalità intermedia. E sono aree rimaste invariate da secoli che hanno la funzione di cuscinetto tra il selvatico dei boschi, della selva, delle aree non coltivate l'agricoltura e i territori antropizzati e monoculturali. Quindi sono appunto non solo valore culturale e paesaggistico, ma riserva di comunità floristiche e faunistiche anche di notevole interesse conservazionistico, ovvero proteggono l'habitat di specie che altrimenti rischierebbero l'estinzione. E questa è una delle tante immagini che vi ho mostrato di un uliveto tradizionale, un uliveto storico con questi grandi ulivi ultracentenari. E chi vuole cambiare, chi vuole modernizzare l'olivicoltura italiana dice che l'uliveto tradizionale non dà sostentamento a chi se ne prende cura. È abbastanza vero, è molto difficile riuscire a guadagnare producendo olio di qualità e paesaggi di qualità. E questa cosa non giustifica la realizzazione di quel tipo di uliveto, di uliveti che ho appena mostrato. Non la giustifica affatto, perché non è più possibile consentire il profitto della singola azienda o del singolo privato a scapito della distruzione come contropartita, cioè la distruzione di beni comuni preziosi. E quindi dobbiamo conservare questi uliveti storici e deve essere anche la politica a occuparsene, perché non è più possibile che i finanziamenti europei della politica comunitaria europea continuino a sostenere allevamenti intensivi e agricoltura intensiva e monoculturale, perché si sostengono già da soli, non hanno bisogno del sostegno della collettività. La collettività deve sostenere i beni comuni che un uliveto storico rappresenta e costituisce, e deve permettere a chi se ne prende cura di continuare a farlo in sicurezza e speranza per il futuro. Vi ringrazio.
Molto bene, la cosa mi sembra che abbia toccato gli elementi fondamentali per quanto riguarda
adesso
il discorso.
Non so più uscire, però eccolo qua.
Del paesaggio. E direi che sulla
base... Io però non sento, mi dispiace molto. Poi Carlo Berio mi racconterà quello che sta dicendo in conclusione di
certo.
Convegno.
Molto volentieri. Cioè, in conclusione direi che gli elementi fondamentali per quanto riguarda il paesaggio dell'ulivo sono da mettere in considerazione le nuove culture che rischiano, se non sono guidate da una pianificazione attenta, di in qualche modo pregiudicare molte parti del nostro territorio. E di conseguenza bisogna portare la massima attenzione e far sì che ci sia una maggiore sensibilizzazione anche per quanto riguarda il rapporto tra il coltivatore e l'utente, in modo da restringere la filiera commerciale e dare maggiore forza ai contadini al fine di poter coltivare al meglio il territorio e garantirci un futuro per l'ulivo che possa mantenere la sua alta testimonianza di paesaggio mediterraneo. Con questo vi ringrazio e vi ricordo la prossima conferenza, che sarà il 26 maggio alle ore 16:30, abitare e coltivare il paesaggio vulcanico. Sarà l'architetto paesaggista Sofia Varoli Piazza. Buonasera.